Europa Infosound è finanziato dai programmi operativi regionali POR, FSE e FESR e dal programma di sviluppo rurale PSR dell'Umbria 2014-2020. Europa Infosound rappresenta l'attività informativa principale dell'anno 2019 per il programma operativo regionale FESR della regione Umbria.
Europa Infosound.
Un saluto a tutti gli ascoltatori dagli studi, dai microfoni di Umbria Radio. Un saluto da Fabrizio Croce
e Francesco Mariucci.
Eccoci finalmente di nuovo in studio con Europa Infosound, il programma di informazione che in ogni puntata ci permette di scoprire in che modo la regione Umbria utilizza i finanziamenti pubblici per migliorare la qualità della vita dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese. Come dicevo, con me c'è Francesco Mariucci, che come sempre ci aiuterà a comprendere i meccanismi che regolano i fondi della pubblica amministrazione.
Sì, riparte oggi Europa Infosound. Intanto doverosi saluti a Francesco Panti in regia, le nostre radio partner che sono Radio TNA di Terni e Radio Comunità Cristiana di Umbertide, che ci aiutano in questo progetto. Salutiamo ovviamente gli ascoltatori più fedeli che ci seguono dalle precedenti puntate e anche chi si mette al nostro ascolto per la prima volta. Ricordiamo che Europa Infosound appunto è un programma di informazione pubblica prodotto da Umbria Radio e appunto dalle nostre radio partner Radio Comunità Cristiana e Radio TNA.
Riprendiamo il nostro programma con tanti nuovi argomenti, tantissimi ospiti in studio e interventi registrati che ci aiuteranno ad orientarci nel panorama dei fondi europei. Fondi che fanno parte della nostra vita quotidiana perché intervengono in diversi settori, dall'economia all'occupazione, dalla ricerca all'innovazione delle imprese, dall'istruzione all'agricoltura, dalla cultura alla musica e ai giovani. E proprio ai giovani musicisti è dedicato European Social Sound 4U, un concorso musicale per band emergenti di alto livello finanziato dalla Regione Umbria con il Fondo Sociale Europeo. Alla edizione del 2019, che è in corso di svolgimento, hanno partecipato ben 50 band emergenti e le migliori 10 si esibiranno in una serata evento a ingresso gratuito che è in programma a Perugia il prossimo 31 ottobre e della quale vi aggiorneremo nel corso delle prossime settimane con tutti i dettagli. Intanto invece ci ascoltiamo un po' di musica, giusto per introdurvi al contesto di questo contest che coinvolge band da tutta Italia. Il gruppo che abbiamo selezionato oggi è una formazione della zona di Perugia che si chiama Best Before, esattamente come l'indicazione delle scadenze che viene messa sui prodotti. È una formazione di rock blues abbastanza classico che però non disdegna tematiche attuali. Infatti il brano che andiamo a ascoltare è intitolato Assange ed è dedicato proprio a quel personaggio famoso che ha sconvolto un po' il mondo della comunicazione politica di tutto il mondo nell'ultimo decennio. Best Before.
È un video pornografico del mondo occidentale, per Washington è un incubo, la bomba digitale. Va bene, molto simile a una guerra mondiale, da una abbastanza scomoda, ma lato al terminale. Vietato lamentarsi, che poi finisce male, non serve scomodarsi nel regno animale. Non serve scomodarsi.
metodica, in tutto il mondo uguale, è un mare che ci amalgama, il principe lo vuole. Vietato lamentarsi, che poi finisce male, non serve scomodarsi nel regno animale.
Bene, il brano intitolato Assange dal gruppo perugino Best Before, che come vi dicevo è una delle formazioni che hanno partecipato alle scorse edizioni dello European Social Sound. E tanto per chiudere l'argomento vi ricordo che la fase finale della manifestazione della edizione di quest'anno, a cui hanno partecipato ben 50 band, è prevista per il prossimo 31 ottobre a Perugia. Alle prossime puntate per qualche informazione in più. Invece, nella puntata di oggi parliamo di un servizio pubblico molto utile che accompagna i cittadini alla scoperta del web e delle risorse digitali. Vai Francesco, spiegaci qualcosa.
Sì, infatti magari lo spiegheranno meglio i nostri ospiti. Io mi limito ad introdurre l'argomento di cui parliamo, perché oggi appunto grazie alle infrastrutture e alle connessioni digitali è possibile effettuare tantissime operazioni online, dal prenotare esami, pagare, iscrivere figli a scuola, in generale comunicare con la pubblica amministrazione, attività sicuramente importanti che permettono alle famiglie di risparmiare tempo e denaro, anche se non tutti sono in grado di svolgerle correttamente, soprattutto magari le persone più anziane non riescono a capire tutte le opportunità offerte dalla rete. Proprio per questo la Regione Umbria, grazie ai finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha creato una rete di luoghi attrezzati ad ingresso gratuito che si chiamano DigiPass, dove i cittadini possono incontrare quello che viene chiamato un facilitatore digitale, che sostanzialmente li aiuta nell'utilizzo della tecnologia e nell'accesso appunto ai servizi digitali.
Bellissima iniziativa, quindi sicuramente molto utile per i cittadini, ma com'è nata questa iniziativa?
Allora, i DigiPass fanno parte di un programma più ampio che è quello dell'agenda digitale dell'Umbria. Per capire meglio appunto come funziona l'agenda digitale dell'Umbria abbiamo invitato in studio il dottor Lucio Caporizzi, che è direttore regionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali, degli affari generali e riforme, turismo e agenda digitale appunto della Regione Umbria. Intanto lo ringraziamo per essere qui, è un ritorno per il dottor Caporizzi, e le chiediamo in cosa consiste allora l'agenda digitale dell'Umbria e quali obiettivi si prefigge. Intanto sì, grazie e benvenuto.
Sì, grazie e buonasera a tutti quanti. Allora, giustamente è stato detto che DigiPass, di cui si parlerà credo dopo, fa parte di un programma più ampio che l'agenda digitale dell'Umbria. A sua volta l'agenda digitale fa parte di un programma più ampio che programma operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. È un asse di questo programma, è dotato di risorse intorno ai 50 milioni di euro, che per tutti appunto il periodo 14-20. L'agenda digitale esprime quella che è una delle priorità cruciali per i percorsi di sviluppo dei nostri tempi, e quindi giustamente l'Unione Europea l'ha individuato come tale. Sappiamo che non si può nemmeno pensare ormai di lavorare, operare, scambiare, comunicare, diciamo quasi vivere, senza utilizzare in qualche modo tecnologie digitali che utilizziamo magari correntemente con un telefonino, ma poi anche con il computer, ma poi imprese, diciamo così, le utilizzano per dialogare tra di loro, ma poi il cittadino, l'utente può utilizzarlo per dialogare con la pubblica amministrazione e via via. Qualcuno conoscerà cos'è lo SPID, no? Per esempio, che è il codice identificativo che serve ad accedere alla pubblica amministrazione. Allora, se il digitale è così strategico al punto che si parla ormai di inclusione digitale, come una volta si parlava di inclusione sociale, e se uno non li sa usare è un po' escluso dalla società, un po' come una volta quelli che non sapevano leggere e scrivere, se è così importante naturalmente dobbiamo dedicarci la dovuta attenzione, e questo avviene nel programma appunto di cui parlavamo. Avviene in questo periodo 14-20 e avverrà nella prossima programmazione europea 21-27. Attualmente le anime fondamentalmente dell'agenda digitale, in breve per il tempo poco che abbiamo ovviamente, sono sostanzialmente gli interventi sulle infrastrutture, di cui parleremo, perché chiaro, è inutile parlare di servizi e di diffondere i servizi digitali se non c'è una rete che permette velocemente di navigare e di accedervi con una certa velocità. Quindi il programma, la parte della misura sulle infrastrutture, un'azione poi sullo sviluppo appunto dei servizi, prevalentemente i government, ma non solo, per esempio anche medicina digitale, e quindi tutti i servizi che possono essere erogati e fruiti, e sono tutti ormai in formato digitale, e un'altra misura il cui target è proprio favorire l'utilizzo, l'alfabetizzazione, la inclusione digitale di cui parlavamo. Digipass, e verrà poi spiegato appunto, appartiene a questa terza misura che ho detto, quindi è una strumento ed è un'azione finalizzata a venire incontro a coloro che, diciamo, hanno qualche difficoltà per una serie di ragioni, anche anagrafiche per esempio, ad accedere a questo tipo di tecnologie.
Ecco, si accennava al discorso delle infrastrutture, ma appunto come fa la Regione Umbria, come può la Regione Umbria aiutare questo processo di miglioramento della velocità della connessione? Perché immagino che ci sia bisogno di un sostegno proprio dell'infrastruttura, della velocità della rete, importante.
Sì, come dicevo, la realizzazione e il completamento della rete infrastrutturale è una delle linee di azione dell'agenda digitale nel complesso. Assorbe circa 16 milioni di euro di quello che è il totale dell'agenda digitale. Come fa la Regione? Attua questa misura, e devo dire, perché poi si critica sempre, ma ogni tanto qualcosa anche di buono lo si fa, e devo dire che siamo addirittura arrivati primi in Italia. È stato poco tempo fa la prima accensione, diciamo, a Castel Giorgio, se non sbaglio, di fibra. È stato il primo comune, non in Umbria, in Italia, che è arrivato a questo traguardo. Perché dico in Italia? Perché poi in realtà siamo dentro un progetto nazionale che si chiama il progetto nazionale BUL, banda ultra larga. Siamo lì dentro, operiamo, il progetto è gestito e portato avanti dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Noi, come tutte le altre regioni, siamo lì dentro e mettiamo i soldi che sono della programmazione europea, e quindi in questo progetto che è nazionale noi arriviamo per primi con il comune che ho citato. Parliamo di una banda ultra larga, quindi di una velocità di connessione che debba essere minimo 30 mega per le zone rurali e ordinariamente 100 mega o più per le connessioni invece più nelle zone più urbanizzate. Terminato questo progetto, direi che l'Umbria sarà abbastanza infrastrutturata con appunto reti veloci per poter poi farci veicolare su queste reti un numero crescente di servizi. Qui parliamo appunto, è come avere l'autostrada e poi avere i mezzi che ci corrono, no? Ovviamente se hai l'autostrada e poi ci puoi andare 500, vabbè, ok. Se poi hai le Ferrari però non c'è la stradina, così l'analogia è più o meno questa.
Perfetto, e questo è chiaro. Allora, ringraziamo il dottor Cavorizzi, passiamo al secondo ospite, andiamo più nello specifico a parlare di Digipass. Diamo il benvenuto al dottor Andrea Castellani, responsabile della sezione Openness, Ambienti di Innovazione Aperta e Scuola Digitale. Grazie, benvenuto.
Grazie, buonasera.
Allora, qual è la diffusione nel territorio umbro del Digipass?
I Digipass sono presenti in tutte e 12 le aree sociali dell'Umbria, quindi è una presenza capillare, una presenza diffusa. La scala che abbiamo scelto è proprio quella dell'area sociale, 12 sono appunto le aree sociali, e addirittura in alcune aree sociali non c'è solo un Digipass inaugurato nel capoluogo, no, di quest'area sociale, ma sono stati inaugurati ed aperti anche dei luoghi specifici nei singoli comuni che afferiscono appunto alla stessa area. Quindi è un progetto che trova questi luoghi diffusi in tutto il territorio regionale. Attualmente sono stati inaugurati 8 Digipass in 8 zone quindi dell'Umbria, 4 ne stiamo inaugurando nell'arco del 2019, rimane Norcia ancora in coprogettazione per evidenti esigenze legate al post-sisma, e con il quale comunque stiamo stringendo in questi giorni proprio la progettazione specifica.
Perfetto, invece dal punto di vista dei feedback, dei risultati conseguiti, cosa si può dire?
I risultati sono incoraggianti, perché effettivamente stiamo raccogliendo un successo notevole. Innanzitutto il progetto Digipass è stato premiato a Roma come OpenGov Champion 2019 dalla ministra Giulia Bongiorno. Perché? Perché è stato riconosciuto innanzitutto è stata raccolta secondo noi una sfida importante, che è quella di spostare in qualche modo il focus e l'attenzione dalle tecnologie, che sono sì abilitanti, come diceva appunto il dottor Capurizzi prima, alla gente, che diventa poi lo scopo finale della tecnologia stessa. Quindi è questo uno degli argomenti sicuramente che hanno più considerato il fatto di aver vinto il premio. In secondo anche il modo con cui l'abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto in una maniera coordinata, in un'azione regionale che ha coinvolto tutti gli altri enti, non lasciandoli soli, no? A gestire una cosa, un nuovo servizio se vogliamo anche molto impegnativo, e abbiamo cercato insieme di monitorare, di alzare la qualità dei servizi che vengono poi erogati. Quindi c'è una rete diffusa di questi luoghi, non è solo a spot dei luoghi che si sono inaugurati, ecco.
Bene, ringraziamo il dottor Castellani. Per capire meglio cosa effettivamente si fa in questi Digipass, abbiamo invitato uno dei facilitatori digitali che aiutano i cittadini quotidianamente. E diamo benvenuto quindi a Giorgio Pezzanera, facilitatore digitale del Digipass della Media Valle del Tevere, che ha sede a Marciano. Salve.
Buonasera.
Allora, cosa fa nella sua attività di facilitatore digitale?
Allora, il facilitatore digitale è un esperto che ha a disposizione dei cittadini che frequentano i Digipass, che gratuitamente li aiuta e li accompagna nell'uso di servizi digitali utili nella vita quotidiana, ad esempio come prenotare visite mediche con il CUP online, scrivere i figli a scuola, richiedere l'identità digitale SPID, che è con un unico PIN consente di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni, scaricare e stampare referti online, consultare le offerte di lavoro, ad esempio sul portale regionale Lavoro per Te, fare pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione utilizzando la piattaforma nazionale PagoPA. Ma non solo, inoltre in collaborazione con le amministrazioni comunali organizziamo eventi informativi ed incontri formativi anche in videoconferenza per favorire l'innovazione del territorio, promuovendo attività per le scuole, le imprese e le associazioni per aumentare il livello delle competenze digitali, come è stato detto, sviluppare nuove conoscenze e muoversi all'interno del processo di trasformazione digitale in atto in tutti i settori della società, con l'obiettivo di promuovere una forma più compiuta di cittadinanza che comprenda anche i temi legati alla cittadinanza digitale.
Bene, aggiungiamo anche qualche altra informazione. Qual è l'utenza media del Digipass Media Valle del Tevere e come fa l'utente ad essere informato sulle attività in programma?
Allora, in un anno di attività al Digipass della Media Valle del Tevere, che è il primo inaugurato in Umbria a luglio 2018, sono transitate complessivamente circa 1300 persone, con un'utenza media superiore ai 100 utenti mensili, che hanno utilizzato i servizi offerti nelle 10 sedi diffuse sul territorio, come ricordava il dottor Castellani. Il nostro modello diffuso sul territorio, che ha Marciano come comune capofila e poi è dislocato in altri 6 comuni della Media Valle del Tevere. Le attività di comunicazione e le informazioni sulle attività sono concentrate e sviluppate principalmente attraverso l'online, grazie al portale regionale del Digipass Umbria, alla pagina Facebook della Digipass Media Valle del Tevere e dai banner che sono visibili sulle home page dei siti dei web dei 7 comuni aderenti: Marciano, Deruta, Frattatodina, Massa Martana, Montecastello di Vibio, San Venanzo e Todi. Oltre alle online, le informazioni vengono diffuse anche con la modalità offline sui media tradizionali come la carta stampata, attraverso i comunicati che vengono inviati dagli uffici stampa dei singoli comuni.
Bene, direi che è stato chiarissimo. Ringraziamo Giorgio Pezzanera, facilitatore digitale. Siamo arrivati al momento dell'Euroquiz.
Europa Infosound. Il gioco.
Da oggi riprende il quiz sull'Europa, che mette in palio i fantastici premi di Umbria Radio. Partecipare è veramente semplicissimo, però affrettatevi, perché solamente il primo a rispondere correttamente vincerà il premio. Bisogna inviare un messaggio WhatsApp al numero 392-5581-601, ripeto 392-5581-601, indicando nel testo nome, cognome e la risposta alla domanda che tra poco vi faremo. Vi ricordo che si può rispondere anche dopo la fine della trasmissione e che la domanda sarà pubblicata a breve anche sulla pagina Facebook di Umbria Radio. In questa puntata ci sono in palio Prima opzione, due biglietti per la partita casalinga del Perugia Calcio di sabato prossimo, 14 settembre alle ore 15, ovvero Perugia-Juve Stabia. Oppure due ingressi allo Zoo Marin di Civitavecchia, al fantastico parco di divertimenti che si trova proprio alle porte di Roma, dove troverete attrazioni, piscine e acquapark per adulti e bambini. Quindi siamo pronti per la domanda di oggi. Ci sono quattro opzioni a cui rispondere. Vi ricordo il numero 392-5581-601. Ecco la domanda. Qual è la durata del Parlamento europeo? Prima risposta un anno, seconda risposta 3 anni, terza risposta 4 anni, quarta risposta 5 anni. Quindi un anno, 3 anni, 4 anni o 5 anni. Questo è l'Euroquiz di oggi.
Europa Infosound, il gioco.
Benissimo, siamo arrivati, direi abbastanza puntuali, al momento dei saluti. Vi ricordiamo che potete riascoltare la trasmissione dal sito www.umbriaoggi.news e seguire gli aggiornamenti dai nostri profili social Facebook, Twitter e Instagram. Fabrizio Croce
e Francesco Mariucci
vi salutano e vi danno l'appuntamento a mercoledì prossimo, sempre intorno alle 17.10 fino più o meno alle 17.30 dalle antenne di Umbria Radio.
Europa Infosound.
Europa Infosound. Europa Infosound è finanziato dai programmi operativi regionali POR, FSE e FESR e dal programma di sviluppo rurale PSR dell'Umbria 2014-2020. Europa Infosound rappresenta l'attività informativa principale dell'anno 2019 per il programma operativo regionale FESR della Regione Umbria.